Backstage,
retroscena di una vita.
E rieccoci su Backstage, programma di Fuori alla Network che intervista i docenti universitari. Giunto ormai, diciamo, alla penultima puntata, ce l'abbiamo fatta. Ciao, comunque io sono Sara e vicino a me c'è Chiara.
Salve a tutti, sì, finalmente siamo arrivati verso queste calure, verso le ultime giornate e verso anche la fine del nostro backstage, purtroppo.
Questa puntata siamo vicinissime, io e Chiara parliamo dallo stesso microfono, ma il che ci ha legato ancora di più in tutte queste puntate, quindi ci sta, dai. Chiara, salutiamo l'ospite di oggi, con noi oggi c'è il professor Marcello Ferrari, docente di malattie dell'apparato respiratorio presso il Dipartimento di Medicina all'Università di Verona. Buongiorno professore.
Buongiorno ragazze.
Come sta?
Bene abbastanza, insomma, tranne la voce che è una conseguenza del motorino in realtà.
Ah, ecco, queste sono brutte conseguenze anche dei climi che, diciamo, si spostano. Siamo passati da 8 gradi
Certamente anche di questo, un po' del clima della Padania, ecco, se così possiamo dire.
Esatto, che ci ha fatto abbastanza penare, anche perché non si capiva più che cosa ci si poteva mettere addosso.
Con che gradi ti svegliavi, se era inverno, primavera, estate. Adesso sembra che l'estate finalmente, forse, ci grazia.
E c'è già gente che si lamenta per il caldo.
Sì, infatti.
Lei come si trova con queste temperature?
No, assolutamente bene. Io aspettavo quest'estate anche dal punto di vista umorale. Si può resistere per tanto tempo con il clima che ci ha così tediato in questo lungo, mi pare, inverno, forse troppo lungo, insomma.
Sono d'accordo con lei, io anche non vado d'accordo con i climi, diciamo, britannici che ci ha regalato
assolutamente.
Equatoriali, proprio da foresta pluviale.
Sara, stiamo chiacchierando da un po' troppo tempo, è arrivato il momento di dare i nostri contatti.
Sì?
Tu ce li hai sotto mano?
Se volete scriverci, la nostra mail è radio@fuoriaula. Siamo su Twitter con @fanradio. Naturalmente siamo anche su Facebook con appunto Fuori alla Network e c'è la pagina di Backstage dove noi condividiamo tutti i nostri, le nostre puntate e quello che abbiamo da raccontare sui nostri ospiti, i nostri professori.
Bene, allora adesso professore io le chiedo un'ultima cosa, un'impressione che ha qui davanti ai nostri microfoni, così anche solo in una parola.
La parola è molto difficile, però l'impressione è sicuramente estremamente positiva. La prima positività, così vedo questi ragazzi che infatti conoscevo anche il vostro, posso dire direttore, adesso io forse uso un linguaggio universitario.
No, va benissimo come
parola. Poi credo che si senta proprio, si riesca a palpare questo spirito giovane nel quale mi fa molto piacere di essere coinvolto, anche se sono probabilmente un pochettino fuori tempo, ma insomma.
Non si è mai fuori tempo. Noi forse sì, siamo quasi fuori tempo, perché dobbiamo annunciare la prima canzone, che è Sara?
È Love Pain con Sleeping on a Beach.
Rieccoci qui su Backstage dopo questa canzone che parlava di spiaggia, di mare, perché noi in realtà siamo qui in regia, ma sogniamo i bianchi lidi e le acque fresche del mare.
Sì, e meno male Chiara che il condizionatore ha deciso di andare, perché qua i nostri ospiti in genere facevano la sauna. Cavolo, era la temperatura equatoriale, quindi per noi l'estate è sempre arrivata, insomma.
È sempre stata.
Esatto. Comunque, diamo la parola al nostro professore. Allora, professore, ci racconti dove nasce e quando?
Ma io sono veronese doc, sono nato a Verona nel lontano gennaio del 1950 e sono nato nella stessa casa dove attualmente abito, che fu la casa del nonno, poi di mio padre, e attualmente è la mia. E quindi sono fortemente legato a Verona e sono fortemente legato anche al Duomo, perché la casa è vicino al Duomo, in via Pigna, e dove io, tra parentesi, non ho trascorso in realtà tutta l'infanzia, perché poi noi ci spostammo, come in quegli anni succedeva per molte famiglie che si spostavano un pochettino fuori. Noi andammo in Borgo Trento, la casa allora era piccola, ci trasferimmo in Borgo Trento, ma insomma poi il richiamo della casa o della casetta a vita sicuramente ha avuto una forte influenza su di me, tant'è che sono poi tornato preferendo la vecchia casa a qualsiasi nuova sistemazione.
Verona, il centro di Verona, penso che chi abbia avuto la fortuna di nascerci o comunque di crescerci, penso che sia sia come una calamita, credo.
Ma sicuramente questo è vero, se poi così c'è una minima capacità di osservare, credo che la città lasci veramente un'impronta un pochettino come quella che le anatre hanno di Lorenz la prima volta che le vedono, quindi
l'imprinting.
Ecco, io ho in effetti della città, in particolare della città vecchia, alcune forti punti di riferimento. Non so, uno per esempio è il cortile Mercato Vecchio, nel quale io mi considero culturalmente cresciuto.
E quindi, appunto, ci dia un'immagine, quello che le ricorda più fortemente la sua infanzia.
No, beh, ecco, questo in realtà non è un luogo della mia infanzia, è un luogo della mia infanzia immaginaria. La mia infanzia io l'ho passata un po' al Duomo, poco, devo dire, poi si svolse in Borgo Trento, che allora era un posto in evoluzione, in costruzione. Recentemente, una decina di anni fa sono stato a Berlino e ho visto una distesa di gru, le stesse che io vedevo dal poggiolo della mia casa di Borgo Trento, perché ero in un quartiere in tumultuoso sviluppo. Adesso voi vedete così il risultato, ma allora era qualcosa di nuovo che cresceva. È lì che io ho trascorso in realtà la mia infanzia. La distribuisco tra la città vecchia, Borgo Trento direi senz'altro di più, e poi passavo molta parte della mia estate qua in montagna, chiamiamola montagna, io l'ho sempre chiamata tale, a Corbiolo di Bosco Chiesa Nuova. Non so se voi conoscete questo posto.
Bosco, ecco. Io sono di Verona. Io purtroppo ho avuto la fortuna, barra sfortuna, di nascere in periferia, proprio in mezzo ai verdi campi, insomma. E ho avuto modo di apprezzare quello che da Verona in questi anni di università, perché è viverci praticamente. Però appunto Bosco io ho presente, invece la mia collega è ancora più su di Bosco, diciamo.
Io di montagne ne conosco ben altre, sono le Vette o Dolomiti, poi, perché io sono di Feltre, sono di Belluno.
Sei feltrina tu.
Sì, e quindi conosco quei monti, però ho avuto la sensazione di Verona proprio effettivamente forse di un imprinting e quasi di un innamoramento, un fulmine a ciel sereno la prima volta che ci sono venuta, ed è quello in realtà che mi ha spinto a studiare qui.
Credo che Verona abbia un richiamo assolutamente forte per chi così ha, come dire, un gusto un pochettino romantico.
Esatto, colpisce direttamente al cuore.
Un gusto romantico e in parte contemporaneamente anche semplice, anche se può sembrare una contraddizione.
E parliamo dopo della nostra
città.
Ma
insomma, vabbè, ecco.
E intanto lanciamo Gino Paoli, scelta dal nostro professore, con Il cielo in una stanza. E bentornati su Backstage. Siamo un po' parsi a fare chiacchierate con il nostro professore nel fuori onda, ma adesso vediamo di condividere con voi tutto quello che è venuto
fuori. È emerso.
Sì. Allora, professore, le prime esperienze con gli studi.
Ma insomma, lasciamo stare le elementari, lasciamo stare le medie, così, che sono trascorse tra il gioco e lo studio, certamente. Beh, le medie sono state anche tutto sommato impegnative, ma insomma, se parliamo di studi, accenno al liceo, ecco.
Io, studi che segnano, periodi che segnano.
Ecco, periodo che sicuramente segna, io penso, ciascun studente, compreso ovviamente me. Io ho fatto il liceo scientifico, ho fatto il Messedaglia. Tra parentesi, recentemente sono passato davanti alla vecchia scuola, a cui io sono legatissimo, e purtroppo ho visto che non c'è più lì il vecchio Messedaglia, è stato spostato agli vecchi istituti civici, mentre lì ci sono attualmente le Montanari. Vabbè, questo è un altro discorso. È stato un periodo, devo dire, non particolarmente difficile per me dal punto di vista dello studio, anche se io non ero, come prima cercavate di sollecitare, questa mia dichiarazione secchione, tutt'altro. Però ho un ricordo estremamente positivo, sereno, di grande divertimento. Avevo anche un certo seguito in classe, sono stato per 2 o 3 anni, adesso non ricordo bene, capoclasse per acclamazione.
Ah, quindi aveva anche un interesse comunque.
Sì, impegnato, poco devo dire impegnato. Ho vissuto, quando io frequentai il liceo, erano gli anni 60, quindi si stava avvicinando quella che io chiamo la rivoluzione, che fu proprio una rivoluzione che però al liceo noi sfiorammo, perché io uscii nel 68-69 e da noi l'onda arrivò un pochettino più tardi rispetto a quanto succedeva.
Quindi lei la rivoluzione comunque la visse all'università?
No, a Padova. Sì,
sì, a Padova, sì, poi sì.
Sì. Sì, 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 io proprio ho vissuto a Padova, dove feci l'università. Allora i veronesi andavano praticamente tutti a Padova, all'università veneta era Padova, adesso anche i miei figli stessi si sono distribuiti che a Milano, solo uno è andato a Padova, ma allora invece qualsiasi fosse la facoltà tutti andavano a Padova. Io andai a Padova a fare medicina e fui a Padova proprio negli anni pieni della rivoluzione, che io vissi, devo dire, un po' distaccato, un po' per scelta, un po' per forse una sorta così di timore, eccetera. Alcune cose non mi convincevano assolutamente, però furono quegli anni, proprio gli anni della rivoluzione, perché è stata una rivoluzione in tutti i sensi.
Al di là, appunto, penso anche la rivoluzione che può essere anche interiore nel corpo, insomma, di un ragazzo che dalle medie diventa un po' più uomo, diciamo, e viene lanciato nel mondo delle superiori.
Sì, sì, beh, certo, certamente, ma
cambia,
quello
sicuramente c'è,
sì,
un passaggio. Penso che nell'età, appunto, dove gli ormoni cominciano a muoversi e tutto, credo che si possa vivere in diversi modi, insomma. Comunque lei l'ha vissuta bene, si è divertito.
Io l'ho vissuta bene sotto tutti i punti di vista, compreso quello degli ormoni.
E una domanda così, l'ultima, poi la approfondiamo nel prossimo stacco. Un libro che magari l'ha segnata in questo periodo della sua vita?
Ma devo dire che allora leggevo molto poco, differentemente da quanto ho poi fatto successivamente. Mi interessava in particolare la storia, quindi non è che avessi letto qualcosa di particolare. Molti sono i libri che poi sono diventati classici, che un pochettino tutti leggevamo allora. Si leggiucchiava un po' di qua, un po' di là, non so, mi impressionò sicuramente Pavese, mi impressionò Prévert, che allora era ancora un poeta non particolarmente conosciuto, molte letture direi piuttosto disordinate, un certo interesse nella storia.
Ecco, quindi un gusto abbastanza
dopo,
eclettico.
Dopo in effetti vi interrogo, visto che dovete fare l'esame.
Ecco, io no, la Sara può interrogarla, ma intanto noi parliamo di quanto sia bello essere giovani con gli Just I Wanna Be Young. Rieccoci qui, stiamo arrivando a metà della nostra puntata, a metà della nostra intervista, ed è arrivato il momento di cominciare a parlare di università. Lei ci ha già parlato dell'esperienza della rivolta, però noi vogliamo sapere anche più il mondo universitario, lei come l'ha vissuto dal punto di vista delle lezioni, la prima lezione, i primi esami, com'è stato questa medicina, anche la scelta dell'università stessa.
Ma dunque, la scelta sembra una cosa strana, ma io ero, diciamo, combattuto tra due poli opposti. Mi interessava architettura, un pochettino per tradizione di famiglia, perché mio padre faceva il costruttore, e sicuramente ero molto attirato da medicina. E alla fine, come succede nella vita, così pochi eventi fortuiti mi hanno spinto da una parte piuttosto che dall'altra. Il ricordo delle lezioni, ecco, è stato un cambiamento veramente epocale in senso personale, il passaggio dal liceo all'università, perché l'università non solo era un mondo completamente diverso, ma era anche un mondo al di fuori della famiglia, per cui io andai a Padova, che come dicevamo prima era l'università veneta, dove quasi tutti i veneti, con poche eccezioni, andavano, e andare a Padova voleva dire vivere sostanzialmente da soli e indipendentemente, senza nessun controllo.
Ecco, come ha vissuto quindi questa vivere con più indipendenza?
L'ho vissuta in maniera un po', come dire, disordinata all'inizio, nel senso che questo eccesso, ma non eccesso di libertà, questa libertà a cui io non ero abituato, non che fossi in famiglia particolarmente costretto, ma comunque un certo controllo evidentemente c'era, ha portato così un iniziale disorientamento goliardico, che però insomma alla fine poi è durato poco, per cui
Diciamo anche che ci sta.
Ci sta, certo, secondo me ci sta. Ci sta, sì, infatti io credo che così una Sì, certo, certamente. Io infatti non sono pentito, non sono assolutamente pentito di quegli anni, non sono pentito del tempo che ho dedicato a quelle cose al di fuori dell'università, delle quali ho un ottimo ricordo, insomma. Dopo è chiaro che la vita via via naturalmente spinge verso una linea molto precisa e un pochettino ineludibile che bisogna seguire se si vuole combinare qualcosa.
Noi siamo ancora, Chiara, nella parte disordinata, cosa dici?
Io diciamo che ho avuto un po' di anni di... ho dei periodi, vado a mesi, diciamo che vado a mesi. D'inverno mi annoio troppo con l'inverno, fa freddo e devo scaldarmi e quindi devo uscire. D'estate fa caldo, è bello uscire.
E allora la risposta c'è? Cioè,
a ottobre forse studio. Non è vero, qualche volta studio, sto facendo anche una sessione, dai.
No, diciamo che no, stiamo vivendo in modo goliardico, insomma, l'esperienza dell'università anche noi, la sera almeno. Vediamo. Comunque, io avevo una curiosità, un hobby.
Ma io ho diversi hobby, c'è qualcuno che mi accusa di essere un po' disordinato anche in quello. C'è qualcuno dei miei amici che dice che mi piacciono troppe cose e che dovrei concentrarmi solamente su qualcuna. Qualcuna aggiunge che tra le cose che mi piacciono c'è anche il lavoro, che è assolutamente il punto più grave. Per cui sono preso, ma non so, mi piace ad esempio la montagna, ma purtroppo mi piace anche il lago, ho una barca a vela, ma... con alcuni amici vado anche al mare, sempre in vela. E ecco, direi però che attualmente i miei poli così di attrazione sono la montagna e il lago.
Sempre poi all'aperto comunque, quindi le piace
all'aperto,
vivere...
Beh, dopo altri hobby, non so, curo un pochettino la fotografia. Mi piace ancora la storia, specialmente quella recente. E qui magari potrei... così verificare la vostra preparazione in vista dell'esame, ma insomma non è proprio...
Sono appena uscita dalla Frinz, io me lo eviterei. Grazie comunque.
Ecco,
una
penso...
personale, una persona eclettica, ma secondo me non c'è niente di male, perché è bello avere tante passioni, penso che sia meno noioso, tra virgolette.
Intanto ci ascoltiamo una canzone, prima di parlare di università e ricerca, ci ascoltiamo Battiato con Cucurucucù. Ed eccoci rientrate, siamo sempre qui con il nostro professor Marcello Ferrari e sempre con questi fuori onda dove ci perdiamo un po' a chiacchierare, ma è bello anche così.
Noi abbiamo anche questa vena, non si è mai notato nelle puntate che siamo praticamente solo noi a parlare, il nostro ospite all'angolino, poveretto.
No, dai, è abbastanza chiacchierone l'ospite di oggi. E comunque, professore, allora, gli anni dell'università, ne abbiamo parlato prima, lei si è laureato nel...
Mi sono laureato nel 76 a Padova,
Sì.
Allora feci gli ultimi anni a Verona, ma l'università era ancora Università di Padova. Mi laureai al Bo, non so se voi lo conoscete,
di nome,
posto,
sì.
Un posto straordinariamente bello ed interessante e niente, poi...
Come sei avvicinato?
Poi,
cosa è successo dopo, insomma?
Ma io ho sempre avuto sicuramente un interesse alla ricerca e avevo però, perché il medico è un pochettino così, un interesse alla medicina e una medicina di un certo livello, per cui io mi ero imposto come obiettivo, che non era tra parentesi facile da raggiungere allora, mi ero imposto come obiettivo quello di lavorare in un ambiente qualificato e quindi un ospedale, possibilmente un ospedale universitario. E quindi subito dopo la laurea spesi le mie energie, che allora erano chiaramente molto maggiori di quelle di adesso, proprio verso questo scopo e questo indirizzo. Ebbi anche sicuramente moltissima fortuna e riuscì ad entrare in ospedale non come universitario, ma il mio primo incarico, come succedeva allora, fu quello di ospedaliero proprio nel laboratorio di fisiopatologia respiratoria, che è un pochettino più ingrandito, ma insomma sussiste a tutt'oggi. E quindi poi diventai ricercatore universitario e successivamente, tra parentesi, dopo un passaggio a scienze motorie, ho sentito che avete avuto ospiti di questa facoltà,
sì,
che adesso non c'è più, ma comunque ecco,
di
scienze motorie, sono tornato a medicina nell'ambito della, appunto, medicina respiratoria.
Professore, le chiedo, parlando di ricerca, ci dia un aggettivo, cos'è per lei la ricerca? Una parola.
Ma secondo la ricerca, intanto la ricerca è il fondamento della buona medicina. La ricerca è il fondamento della buona medicina. Uno può fare anche una ricerca non necessariamente indirizzata a scoprire chissà che cosa, ma se questa manca, uno non riesce, un medico non può fare un lavoro di elevato livello. Poi la ricerca è interesse, speculazione, è un pochettino anche una malattia, è una spinta che uno ha dentro, eh? Cioè si nasce così, non... la curiosità, la volontà di cercare qualcosa di nuovo non è, certamente viene forgiata e si acquisisce, viene forgiata anche da persone che ti insegnano senz'altro, ma è un qualcosa che uno ha o uno non ha, senza togliere niente a chi non ce l'ha, chiaramente, perché altri si esprimono anche meglio di
me.
È
una scintilla espressiva, quasi.
Sì, direi di sì.
Quasi un'ispirazione come quella che può avere uno scrittore o un, per fare un'opera d'arte.
Adesso non esageriamo, perché pretende molto metodo, se uno vuol fare, deve avere fantasia, deve pensare a qualcosa di nuovo, ma oggi come oggi, specialmente nella dimensione delle materie, diciamo, scientifiche non umanistiche, se uno non ha una metodologia rigorosa non combina proprio niente.
Beh, certo, ci vuole sempre sì, nella ricerca ovviamente ci vuole il metodo, ci vogliono anche le risorse, noi lo diciamo sempre, purtroppo mancano ultimamente
le risorse, sì, bisogna un pochettino cercarsele. E bisogna andare un po' alla, così, col lumicino, a vedere di raccogliere qua e là quello che consente poi di realizzare questo o quel progetto, insomma.
Certo. Bene, noi siamo arrivate verso la fine anche di questo stacco, parleremo poi di progetti futuri e degli ultimi cose sulla ricerca, ma intanto ci ascoltiamo e Dire Straits con Sulta o Swing. Eccoci rientrati e siamo arrivati anche all'ultimo stacco. È ora di parlare delle ultime, insomma, degli ultimi argomenti con il nostro ospite. E una domanda, professore: lei si è mai spostato da Verona? È sempre stato qui? Si è avuto delle esperienze all'estero, magari?
Che parlava prima nel fuori onda, ci diceva che lei è tanto legato a questa città e al Veneto in generale, ma è andato oltre i confini, se possiamo dire così, del Veneto?
Ma sono andato oltre i confini del Veneto con un po' di fatica, perché staccarmi da questo posto è per me sinceramente difficile, per motivi di lavoro e di studio. Sono stato negli Stati Uniti, peraltro è stata un'esperienza assolutamente positiva. Sono stato nel Tennessee, la patria di David Crockett, e anzi è la patria anche del Jack Daniel, forse voi lo conoscete,
il whisky.
Ecco, è un Jack Daniel, una roba veramente straordinaria che purtroppo gli americani non sanno bere, perché lo bevono nei bicchierini di plastica e io esigevo viceversa. Ma insomma, indipendentemente da questi ricordi, sono stato a Memphis per un periodo di studio abbastanza lungo, che durò 7 mesi. Fu una bella esperienza, a contatto di un mondo completamente diverso anche dal punto di vista organizzativo, dei metodi di ricerca eccetera, ma sicuramente per me fu estremamente utile anche, e apprezzai, devo dire, molte cose della vita americana, ma credo che non sarei riuscito a rimanere là. Preferisco il nostro la nostra way of life, come dicono loro, modo di vivere, di intendere la vita. E il modo di vivere sicuramente è legato anche fisicamente al posto dove uno vive, per esempio una città come Verona.
Certo, ma lei, per esempio, parlando, ecco, di cosa ha apprezzato, una cosa particolare che abbia apprezzato di questa vita americana?
Si è pentito magari di aver lasciato là o di essere tornato?
Ma ho apprezzato moltissimo l'organizzazione, ho apprezzato molto il metodo, ho apprezzato molto il loro modo di vedere alcune cose, il modo che hanno di premiare il lavoro indipendentemente da qualsiasi sovrastruttura. Quindi sicuramente ci sono una lunga serie di positività. Quello non saprei neanche dire. Poi ho apprezzato anche gli spazi, allora dal punto di vista lavorativo quello che vi diceva, poi ho apprezzato anche proprio del posto, per esempio gli spazi che noi non abbiamo, no? Qua si vive in un mondo piuttosto sovraffollato, sovrappopolato, mentre là si ha questa sensazione di un posto dove uno può ancora andare avanti anche proprio dal punto di vista fisico. Direi che ho lasciato là degli amici con i quali ho ancora dei contatti, ma non ho lasciato sinceramente dei rimpianti, pur essendo stata sicuramente positiva la mia esperienza.
Quindi con un'idea per il futuro magari di andare a ritrovarli questi amici.
Sì.
Ci dica un altro sogno, un sogno nel cassetto o un progetto per il futuro?
Ma di sogni nel cassetto io sinceramente ne ho diversi. Forse quello che un pochettino mi stimolerebbe di più sarebbe il riattare una casetta diroccata
in montagna,
non, ma non importa, in montagna, in qualsiasi posto. Io ho fatto il medico e non, sicuramente non mi pento di questa scelta, però come ho detto all'inizio dell'intervista, all'inizio ero dibattuto tra l'architettura e la medicina.
Allora vorrebbe concludere appunto.
E vorrei concludere con il mattone o con la pietra, con un po' di malta comunque.
Oh, che bello. Insomma, Chiara, siamo giunti alla fine della puntata. Noi la ringraziamo, professore.
Vi ringrazio io veramente, ragazze.
E nella sicurezza di ritrovarci la settimana prossima con l'ultima puntata, dove io e Chiara ci saluteremo e non ci vedremo più per tutta estate.
Con tante lacrime, se non ci vedremo mai più la sera dopo,
esatto.
5 minuti dopo.
Vi lasciamo con una scarica di adrenalina per il weekend con gli SVC, Ice Balls.